Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Oggi siamo a 1500 tamponi processati e quindi c'è un'indagine che è estremamente approfondita e questo sta portando evidentemente ad evidenziare o a far crescere un numero di casi. Quindi 172 sono i casi risultati positivi a oggi, di cui 70% maschi e 30% femmine, giusto come dato statistico. Tutte persone con un quadro clinico particolarmente debilitato o molto anziani. Oggi abbiamo avuto due persone, uno di 84 e uno di 88 anni. Questo per evidenziare che questo virus, che ha una forza contagiosa molto evidente, cioè si contagia molto, poi rispetto alla sua virulenza e alla sua mortalità è assolutamente... maggiore rispetto a quello di un'influenza, ma insomma siamo in una situazione assolutamente contenuta.
Questo è dunque un estratto della conferenza stampa che è avvenuta nel corso della giornata che si sta per concludere in Italia, che ha visto protagonista l'assessore al welfare della regione Lombardia Gallera. E per parlare dell'emergenza coronavirus in Italia e in particolare della situazione proprio in Lombardia ci colleghiamo in diretta con Milano, con il nostro corrispondente, il giornalista di Ala News, Andrea Eusebio. Buongiorno Andrea, ben ritrovato.
Buongiorno a voi da Milano.
Buonasera allora ad Andrea, che è, appunto, come sentite, a Milano in diretta e sera. In questa giornata molto convulsa in Italia, visto che una situazione quasi da panico si è scatenata a partire da questo fine settimana, con anche le prime vittime sono salite a 7. Noi abbiamo parlato di alcuni dei provvedimenti che sono stati presi: scuole chiuse, serata delle scuole, uffici pubblici, chiusura anticipata del canale di Venezia, il rinvio delle partite del campionato di Serie A, ma anche delle altre serie. E ci sono però altre misure che sono state prese per far fronte all'emergenza, e soprattutto a Milano, nella zona del Milanese, visto che Lodi è uno dei focolai di questa diffusione del coronavirus. Ce ne vuoi parlare?
Assolutamente sì, partiamo dalla Lombardia, poi andiamo con ordine, perché ovviamente sono tanti provvedimenti presi dalle varie regioni, tant'è che è arrivata anche la tirata d'orecchie del Premier Giuseppe Conte, su cui dopo sarà il caso di soffermarsi. Restando in Lombardia, oltre a quello che già avete elencato voi, quindi la chiusura delle scuole inizialmente proposta dal sindaco di Milano Sala, poi ovviamente appoggiata anche dal governatore Fontana in tutta la regione, chiusura dei musei, quest'oggi è arrivata la notizia della chiusura dei bar e delle discoteche a partire dalle 18 in poi, insomma tutto ciò che equivale all'assembramento di persone, compresi anche i centri commerciali, stanno subendo questi provvedimenti tesi praticamente all'isolamento delle persone, o quantomeno all'evitare l'assembramento delle stesse, in modo tale da limitare il contagio di coronavirus. Parlavate appunto della zona del Lodigiano, il primo vero focolaio, dove si registrano anche oggi, ossia nel nostro lunedì, in questo lunedì che sta giungendo al termine, altre perdite, altre vittime. Sono tre delle quattro vittime registrate oggi residenti nel Lodigiano. Come diceva l'assessore al welfare Giulio Gallera, effettivamente si tratta di persone anziane, anche se l'ultima, diciamo, denota un'età anagrafica un po' più giovane, quindi 62enne, però era già in dialisi, quindi insomma effettivamente sono persone che presentano già delle condizioni fisiche precarie, ecco. E come dicevamo, appunto, il Lodigiano è una di quelle zone rosse, insieme poi a Voe e Uganio nel Veneto, in cui questo virus provano le autorità a isolarlo, insomma. Quindi tutte queste popolazioni di 11 comuni del Lodigiano sono di fatto in quarantena. Il fatto che si verifichino delle morti proprio in questa zona, da una parte ovviamente ferisce per la scomparsa e la perdita di queste persone, dall'altra però forse induce a pensare che l'isolamento e la quarantena possa in qualche modo servire a depauperare la potenza di questo virus che
anche se però scusami se ti interrompo Andrea, già escono notizie che sono molto gravi, anche un po' farsesche in un certo senso. Per esempio, due insegnanti che lavoravano a Codogno che sono sfuggite alla quarantena per ritornare nei loro paesi d'origine ad Avellino, quindi rischiando di vanificare, far vanificare il tutto.
Sì, ovviamente ogni volta che vi è un decreto, una legge, qualche provvedimento, nel momento in cui, questo funziona in Italia, sappiamo che forse in Australia funziona meno, ma ogni volta che viene poi diramato è fatto anche per essere poi non rispettato. E purtroppo ci sono delle situazioni, come appunto citavi tu Carlo, di questi insegnanti dell'Avellinese che poi dopo sono stati tra virgolette recuperati nella loro zona di origine e poi messi in quarantena. Però ritornando poi alla questione dei provvedimenti e diciamo, approfondendo questa tirata d'orecchie che è appena arrivata dal Premier Conte, i provvedimenti non si contano, nel senso che ogni regione sta iniziando a prenderne i propri e ovviamente la confusione qui aumenta. Se pensiamo semplicemente che per esempio a Ischia il sindaco dell'isola aveva vietato lo sbarco nell'isola, ovviamente è una delle più turistiche d'Italia, ai Lombardi e i Veneti. Praticamente se ricordate negli anni 60, negli anni 70, quando erano i meridionali che non riuscivano a trovare spazio al nord, siamo praticamente vivendo una situazione anche appunto, giusto per strappare un sorriso, in una situazione un po' drammatica, molto drammatica, praticamente un effetto opposto, dove sono i meridionali che si legano ai Lombardi per non essere contagiati. Anche in Basilicata, per dire, è prevista la quarantena per tutti coloro i quali venivano dal nord. Questo provvedimento del governatore della Basilicata ha creato tantissime polemiche, soprattutto da parte dei governatori Fontana e Zaia della regione Lombardia e della regione Veneto, tanto che poi c'è stato un piccolo dietrofront da parte del governatore della Basilicata sottolineando che è un provvedimento relativo solamente agli studenti che studiano nel nord. Insomma, c'è una grande confusione anche dal punto di vista delle autorità e dei provvedimenti, sulla quale il Premier Conte ha voluto sottolineare l'inutilità di questa confusione, e domani è appunto previsto un incontro fra Conte e i presidenti di regione proprio per cercare di trovare almeno una linea comune, dettata ovviamente dal governo, dal Ministero della Sanità, per insomma attuare una sorta di omogeneità anche nel provvedimento.
Ricordiamo che siamo in diretta con il nostro corrispondente da Milano, il giornalista di Ala News Andrea Eusebio. Andrea, ovviamente da qui è un po' difficile stabilire il confine, individuare il confine tra la realtà e la rappresentazione della realtà. Noi vediamo e ascoltiamo che i media in Italia non parlano effettivamente di altro, che c'è stato oggettivamente un assalto a molti supermercati, che c'è stata l'impennata del prezzo dei cosiddetti hand sanitizer a partire dalla mucchina, delle mascherine che sono introvabili.
Se non sbaglio, anche carta igienica sparita.
Quella a Hong Kong, quello sicuramente a Hong Kong. Ecco, ma che aria effettivamente si respira in Lombardia? Si può parlare di psicosi?
Sì, si può parlare di psicosi, perché come dicevi tu Dario, i supermercati assolutamente depredati, dei generi alimentari più svariati e mascherine e gel disinfettanti non si trovano assolutamente più né nelle farmacie né al banco del supermercato. C'è molta paura, le grandi aziende prediligono lo smart working per i loro dipendenti, ne parlavate prima, e insomma c'è.
Ecco, quello potrebbe essere, infatti ne parleremo tra poco anche con i nostri ascoltatori, potrebbe essere l'unico risvolto positivo di questa psicosi da coronavirus, che finalmente parte il telelavoro, il lavoro da casa.
Sì, forse avere origine con da ragioni diverse forse sarebbe stato l'ideale, però insomma questo sì, potrebbe essere un punto positivo. Però sì, si parla di psicosi perché proprio si vede e si osserva la gente fare e dire cose che prima non non esistevano. Ieri ero, mi trovo alla stazione centrale di Milano e veramente ogni capannello di persone che si trovava a parlare parlava di coronavirus, e così accade veramente in qualsiasi posto in cui uno possa passare. E c'è anche da dire che poi dopo ovviamente l'opinione pubblica poi si divide anche, non so in che percentuali, però alla psicosi fa anche seguito una parte di popolazione che invece giudica, seguendo anche un po' la comunità scientifica, anch'essa divisa e non in maniera comune, nel guardare questo coronavirus come una forma influenzale sicuramente molto molto contagiosa, sicuramente più marcata nelle persone già affette da patologie, però insomma non una causa per cui dover ridimensionare le totali abitudini quotidiane di vita.
Andrea, a questo proposito Andrea, il messaggio che viene mandato in Italia dagli esperti, anche in questo caso, come ci accennavi, è totalmente agli antipodi. Da una parte abbiamo gente, c'è stata questa epidemiologa che ha dichiarato siamo totalmente impazziti, stiamo facendo delle reazioni così spropositate per un virus che è poco più di un'influenza. Dall'altra parte si fa notare che in realtà non bisogna abbassare la guardia, perché la viralità è molto estesa, il contagio in effetti è un grosso problema e non bisogna sottovalutare. Come fa la popolazione italiana a navigare in mezzo a queste informazioni anche di esperti contrastanti?
Ma naviga e si perde fondamentalmente, nel senso che poi in Italia c'è questa tendenza poi un po' anche al tifosismo, no? Quindi a prendere le parti di uno dell'altro e facendosi magari conquistare un po' dal carisma appunto di uno dell'altro. Tu prima parlavi della dottoressa Gismondi, che è colei che sta diciamo analizzando questi centinaia di campioni all'ospedale Sacco, che è stato diciamo il primo nosocomio che si è occupato di questo virus in Lombardia, e lei stessa appunto diceva che si sta toccando la follia, sfiorando la follia. Però il tempo che la dottoressa scrivesse il suo post aveva già incassato una replica pesante di Roberto Burioni, che è uno dei più famosi i scienziati italiani, che era venuto alla ribalta per la sua posizione Novax e per aver smontato un po' di teorie Novax che negli anni scorsi avevano un po' imperversato nel nostro paese. E così è un tantam continuo, ospitate televisive in cui c'è l'esperto di turno che cerca di tranquillizzare dicendo che appunto è una forma forte influenzale, e poi dopo invece il collega, oppure ovviamente anche il politico nei talk show, che poi invece cerca di far notare quanto possa essere difficile e pericoloso appunto contrastare questo virus. Il tutto ovviamente in una situazione economica che in Italia in particolare sta risentendo tantissimo di quello che sta succedendo. Secondo i tecnici, gli economisti, l'Italia rischia la recessione tecnica. Piazza Affari oggi ha chiuso a sotto di 5,45 a livello percentuale, ma è tutta l'Europa che perde quota nella borsa.
Ecco, insomma, anche questa è un po', diciamo, se vogliamo, appunto una conseguenza di questa schizofrenia tra senso di responsabilità e rischio allarmismo che si sta vivendo in Italia in questo momento. Come dicevamo, bisogna anche far chiarezza dal punto di vista delle competenze tra Stato e regioni, perché effettivamente non ha senso impedire manifestazioni pubbliche e libertà di movimento in una regione e non in quella confinante. Quindi ovviamente ne sapremo di più dopo questo confronto di cui ci stai parlando tra il Premier Giuseppe Conte e i responsabili degli enti locali. Detto questo, ti ringraziamo per quanto riguarda l'intervento di questa mattina e ci diamo appuntamento inevitabilmente ai prossimi giorni.
Grazie mille a voi, buon proseguimento.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.